Due minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. E allora, dopo 10 anni, la legge sul caporalato è ancora efficace? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera ci facciamo questa domanda. Ci poniamo questo interrogativo dopo aver visto quanto accaduto a Cosenza, nel Cosentino, un fatto gravissimo che ha colpito tutti quanti noi, 4 braccianti agricoli bruciati vivi dai caporali perché volevano essere pagati, si erano ribellati ai propri datori di lavoro, volevano un contratto e per questo sono stati uccisi. Una strage ripresa dalle telecamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, dove sono accaduti i fatti, immagini brutali che hanno scosso molto la comunità calabrese, ma in generale l'opinione pubblica. Poco fa ha detto la sua anche Giorgia Meloni: l'Italia non arretra davanti alla violenza e alle barbarie, così ha detto la Presidente del Consiglio. Ma tutto il mondo politico ovviamente sta commentando la vicenda di Cosenza, che però, va detto, non è l'unico episodio che ci racconta di un problema ormai pervasivo del mondo del lavoro italiano, quello dello sfruttamento, del caporalato nei campi agricoli, e non solo, perché c'è anche un'altra inchiesta che è salita alle cronache in questi giorni, l'inchiesta sul cantiere del consolato americano a Milano, un altro esempio dello sfruttamento anche in città, anche nelle metropoli. A proposito di questo, stasera vi faremo ascoltare una testimonianza a uno dei lavoratori indiani che erano praticamente ridotti in schiavitù in quel cantiere. Ma stasera parliamo allora del problema caporalato, un problema che la legge sul caporalato approvata esattamente 10 anni fa, possiamo dirlo, non è riuscita a risolvere del tutto, per quanto abbia rappresentato un deciso passo avanti nel panorama legislativo, una legge ritenuta all'avanguardia in tutta Europa, salutata con grande entusiasmo 10 anni fa, ma che sostanzialmente in questi 10 anni è rimasta inapplicata. I motivi sono tanti, ma in generale alla parte repressiva non si è accompagnata, questo è il tema di fondo, un'adeguata cultura della prevenzione. I controlli sono stati ridotti negli anni, non sempre si riesce ad arrivare alla vertice della piramide dello sfruttamento, quella rappresentata dai proprietari agricoli. Nella maggior parte dei casi i braccianti restano ostaggio dei caporali e della loro necessità di continuare a lavorare. I lavoratori, i braccianti agricoli irregolari in nero oggi sul territorio italiano, nei nostri campi, sono centinaia di migliaia, sono quelli che raccolgono la verdura, la frutta, i prodotti che poi finiscono sulle nostre tavole. Dunque, a 10 anni da quella legge, che cosa manca ancora? Lo proviamo a capire adesso in questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti, partendo però innanzitutto da Cosenza. Un saluto a Franco Maurella, giornalista del Quotidiano del Sud, benvenuto.
Buonasera, benvenuto, grazie a voi per l'invito.
Grazie a te Franco, tu stai seguendo l'inchiesta, oggi ha parlato in conferenza stampa, hanno parlato gli inquirenti, ci hanno dato elementi nuovi sul movente, perché nei giorni scorsi, anzi ieri se non sbaglio, uno dei braccianti scampato alla strage ha raccontato quello che è accaduto, ha detto che i lavoratori chiedevano di essere pagati, di avere un contratto di lavoro e per questo sono stati uccisi. E dunque qual è il movente di questa vicenda?
Sì, è questo il movente principale. Poi c'è da aggiungere che magari i lavoratori nei campi della raccolta delle fragole percepivano comunque un qualcosa che non è uno stipendio o una quota giornaliera secondo sindacato. Si accontentavano di poco, ma da quel poco i caporali volevano una parte anche per loro, perché andavano con la loro macchina sui campi, per cui percorrevano dei chilometri e volevano essere pagati. I giovani, tenete conto che erano 4 persone, il più anziano aveva 28 anni e c'era un ragazzino di 19 tra le vittime. Quindi capite bene di che tragedia stiamo parlando. Eh sì. Senti, in pratica sì. È sempre per i soldi, volevano in pratica i caporali, volevano dare loro solo l'alloggio e il vitto, nient'altro.
Perché poi spesso i caporali, oltre a essere quelli che procurano il lavoro a questi braccianti sono anche quelli che sono anche i proprietari di casa, quelli che gli mettono a disposizione l'alloggio. Senti Franco, però il tema, forse anche per gli inquirenti, ed è la domanda che ti faccio, resta la piramide dello sfruttamento, il vertice di questo sfruttamento. I caporali pakistani sono degli intermediari, ovviamente, come sappiamo, arruolano i lavoratori per lavorare nei campi della zona, ma quei campi a chi appartengono?
È verissimo, verissima questa cosa qui. Allora, lasciami dire prima che intanto domani c'è l'udienza per la convalida del fermo dei due indagati e che la Regione Calabria, con l'assessorato all'agricoltura, ha già riferito di volersi costituire come parte civile in un processo che vedrà sul banco degli imputati i due autori della tragedia. Detto questo, negli anni ci sono stati fatti molte indagini, soprattutto dalla Guardia di Finanza, che andava nei campi coltivati a verificare se i lavoratori che erano impiegati in quei campi avessero o meno un contratto di lavoro e il permesso di soggiorno. Grazie a queste indagini sono stati scoperti parecchi situazioni che non andavano, che comprovavano dei reati, quali quelli dei proprietari terrieri che accettavano lavoratori in nero procurato loro dai caporali, pagandoli, sottopagandoli, dandogli una miseria, nonostante 12 ore di lavoro giornaliero sotto il sole, sotto la pioggia e che più ne ha più ne metta. Purtroppo non sempre i controlli riescono a ottenere risultati validi. Spesso e volentieri poi ci sono delle escamotage, delle scappatoie che consentono a questi signori, che sono poi i vertici della piramide, coloro che approfittano alla grande dei braccianti agricoli non regolari, per guadagnare sulla loro pelle.
Chi sono, senti Franco, nello specifico? Sono grandi proprietari terrieri? Sono italiani, immagino, o sono piccoli produttori?
La maggior parte, sì, capisco la domanda, la maggior parte sono italiani e hanno appezzamenti di terreno notevoli, perché di solito c'è una coltivazione intensiva di prodotti agricoli, riferisco alle arance, alle clementine nella piana di Sibari, oppure nel Metapontino, nella Siritide, la raccolta delle fragole, di pesche e quant'altro. Quindi capite bene che non è un appezzamento piccolo di cui si parla, ma un appezzamento come per esempio in Puglia, nel Tavoliere delle Puglie, in provincia di Foggia, ci sono estensioni enormi di raccolta di pomodori, per esempio, e lì la manodopera è quella extracomunitari, braccianti agricoli che vengono soprattutto dall'Africa. Mm-mm. Il ragazzo di 19 anni che è morto bruciato, arso vivo, era venuto in Calabria dalla Sardegna, perché sapeva, lo avevano contattato gli amici, i compagni connazionali suo, per dirgli che in Calabria adesso c'era la raccolta delle fragole e quindi si poteva lavorare bene.
Sono spesso lavoratori che si muovono in base alla stagionalità dei prodotti.
Sì, sì, certo che sì, è così che funziona.
Senti Franco, c'è poi ovviamente anche chi sta intrecciando i fatti di Cosenza alla criminalità organizzata. In che modo anche l'Andrangheta, ti chiedo, si intreccia allo sfruttamento nei campi?
Io ritengo che i caporali, soprattutto quelli stranieri, ma ancor più quelli italiani, comunque debbano dare delle risposte a chi comanda, a chi ha la gestione del territorio, in questo caso l'organizzazione mafiosa che gestisce un po' il tutto. Quindi di solito devono comunque corrispondere qualcosa anche al padroncino del posto, no? E quindi anche da questo punto di vista non possiamo eliminare o scartare l'ipotesi che ci sia la longa manus della mafia anche in queste cose.
Senti Franco, noi ti ringraziamo perché ci hai aperto una finestra molto preziosa, un osservatorio, insomma, che per noi non è facile arrivare lì e grazie a te siamo riusciti a farci un'idea ben precisa di che cosa sono i campi agricoli nel Cosentino, lì in Calabria. Quindi ti ringraziamo e ci risentiamo ovviamente se abbiamo notizie, altre novità sull'indagine.
Grazie a voi, buona serata, buon ascolto.
Franco Maurella, cronista, giornalista del Quotidiano del Sud, e dicevamo come la strage dei braccianti abbia colpito la comunità locale calabrese. Alessandra Tommasi oggi ha parlato con Antonio Viteritti, che fa parte del collettivo La Base di Cosenza. Lui ci ha spiegato quella che è la situazione nei campi del Cosentino, dove non ci sono baraccopoli che saltano all'occhio e dunque forse non si immagina che ci possano essere situazioni di questo tipo, però lo sfruttamento è lo stesso, pervasivo. Ci parla della responsabilità anche lui dei produttori agricoli, ma anche di un altro tema che approfondiremo poi più avanti con un'altra ospite che riguarda proprio la legge sul caporalato, di cui ci occupiamo tra poco. Sentiamo Antonio Viteritti.
Sicuramente è una cosa che ha un po' scosso molto, molto la comunità, anche se c'è da dire che la questione del bracciantato dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona dove poi, della provincia di Cosenza, dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona dove ha forte vocazione agricola, dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso, però c'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, il problema è spesso non è visto il problema, quindi c'è una sorta di velo di ipocrisia su questo che credo che i fatti di Amendolara, la gravità di questi fatti possano contribuire anche a squarciare e a porre l'attenzione sulle condizioni di questi braccianti che nella piana di Sibari, come nel resto d'Italia, nel settore agricolo, sono veramente inumane e vergognose. Però la questione che deve emergere, appunto, è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e di gestione anche della proprietà della terra nei campi, fondamentalmente. Qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori che sono addirittura, cioè, sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili, dove l'abbiamo visto anche funziona così nell'agricoltura in tutta Italia, l'abbiamo visto anche con il bracciante caduto da un albero nel Vicentino e abbandonato per strada come se fosse un oggetto. Quindi è un tipo di cultura molto, molto diffusa e sicuramente la risoluzione di questo tipo di problemi non può essere data con le leggi che sono state fatte finora in ambito del caporalato, perché dalla Bossi-Fini in poi comunque si è sempre legato si è sempre legata la cittadinanza con contratti di lavoro, mettendo questi lavoratori sotto ricatto e portando anche una maggiore compressione dei loro diritti e un maggiore sfruttamento. Serve naturalmente ripartire in una maniera che garantisca diritti e tutele a questi lavoratori e battersi perché ci siano diritti e tutele per questi lavoratori e allo stesso tempo scindere il discorso della cittadinanza da quello del contratto di lavoro, perché diventa effettivamente uno strumento di ricatto nei confronti dei lavoratori. Salvo poi comunque bisogna dire che tutte le leggi portate avanti negli ultimi 30 anni in ambito delle politiche agricole come della migrazione non hanno mai risolto il problema del lavoro nero, anzi questi lavoratori erano appunto braccianti a nero, quindi c'è un evidente problema nell'agricoltura italiana che appunto dimostra come dietro questi prodotti ci sia, di prodotti che arrivano sulle nostre tavole, ci sia sfruttamento, lavoro nero, estrema precarizzazione di questo mondo. Quindi serve porre maggiormente l'attenzione sulle condizioni dei lavoratori nei campi.
Avete ascoltato Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza, ci raccontava ovviamente della situazione lì nel Cosentino, ma anticipava anche un elemento dell'argomento adesso che introduciamo, la legge sul caporalato. Nella legge sul caporalato approvata esattamente 10 anni fa veniva introdotto anche questo elemento, ovvero per i lavoratori la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno se denunciavano le loro condizioni di lavoro, e il nostro interlocutore, quello che avete sentito, comunque sottolineava questo aspetto come uno degli aspetti critici per i braccianti, per le persone che lavorano nei campi, che rimangono comunque ostaggio perché si ritrovano senza un posto di lavoro in quel caso. Saluto adesso Silvia Guaraldi, che fa parte della segreteria nazionale della FLAI CGIL. Benvenuta, segretaria.
Grazie dell'invito, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera. Allora, con lei per questa legge sul caporalato, un bilancio a 10 anni di distanza alla luce dei fatti di cronaca che siamo qui a raccontare. Allora, è una legge ritenuta di avanguardia, lo è stata, l'abbiamo salutata tutti quanti con grande entusiasmo quando venne approvata. Una legge che però è rimasta inapplicata, così leggiamo adesso. Perché?
Allora, intanto io farei una distinzione tra due parti della legge. Diciamo che il pezzo di legislazione penale, quindi l'applicazione del 603 bis e il riconoscimento dei casi di sfruttamento lavorativo, sta dando risultati, non solo in agricoltura, lo vediamo, non c'è settimana in cui non ci siano casi. Pensiamo ai filoni milanesi, in modo particolare legata a Deliveroo e logistica.
La parte repressiva, possiamo dire così.
La parte repressiva ha un suo funzionamento complesso, articolato. Non sempre si arriva a colpire tutta la filiera dello sfruttamento, molto spesso ci si ferma magari all'intermediario, ovvero il caporale, e è più difficoltoso a volte anche arrivare alle aziende committenti, anche perché molto spesso i lavoratori neppure sanno dove lavoravano. Il problema vero è l'applicazione della parte preventiva. Lì invece le lacune sono tante e importanti. La prima e la più grave il mancato funzionamento, la mancata apertura delle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. In Italia non c'è un'agricoltura, ci sono tante agricolture, sono diverse da territorio a territorio, così come lo sfruttamento lavorativo e il caporalato assumono profili differenti da territorio a territorio. Quello è il luogo in cui organizzazioni professionali agricole, sindacati, istituzioni, prefettura, uffici territoriali per l'immigrazione, centri per l'impiego, no, possono analizzare, studiare il territorio e lì mettere in campo efficaci azioni preventive che guardino alle reti di trasporto, che guardino all'intermediazione illecita di manodopera. In alcuni casi, laddove funzionano, abbiamo anche dei buoni esempi. Nel Ferrarese si è rilanciata l'operatività di un centro per l'impiego, togliendo acqua ai caporali e quindi mettendo insieme aziende e lavoratori per un incrocio trasparente della manodopera. Noi continuiamo a ritenere che il modello pubblico debba essere quello cardine, e allo stesso tempo, sempre in quel territorio, si sono create delle linee ad hoc di trasporto legale per i lavoratori, anche in questo caso levando acqua al mulino dei caporali. Si può fare, sono modelli che vanno adattati territorio per territorio. E questo è il primo vulnus, è la prima mancata applicazione della legge che noi denunciamo. Sì. Poi già nella legge ci sono anche alcuni strumenti che potrebbero andare a rispondere a quello che è la piaga del lavoro nero. In quella legge vengono citati gli indici di coerenza, che sono il rapporto tra manodopera e piani culturali, dati a disposizione del sistema, che potrebbero indirizzare in modo efficace i controlli, oppure diventare proprio dei veri e propri indici a cui legare risorse pubbliche e comunque, insomma, un indicatore che può quantomeno dare un'indicazione che non ci sia lavoro nero, così come vanno chiaramente rafforzati i
I
controlli.
controlli, i controlli.
Siamo al 4 per, tra il 3 e il 4% di aziende agricole con manodopera dipendente controllate in media dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, meno dell'1% di lavoratori coinvolti.
I
Quindi
controlli
parliamo di nulla.
che si sono ridotti, sì, non soltanto
Sempre,
nell'ambito
ma anche il
agricolo, ma
personale.
dappertutto, no? Nel corso degli ultimi anni. Senta, è chiarissimo, segretaria, questa è la parte preventiva che manca, che ancora va applicata e ampliata anche. Ma lei accennava anche alla responsabilità, alla difficoltà di arrivare alle aziende committenti, la difficoltà di accettare le responsabilità dei proprietari terrieri. Quello è un
Spesso i
altro.
lavoratori, eh sì, spesso i lavoratori che denunciano con enormi difficoltà, lo dicevano chiaramente nell'intervento prima del mio, il vulnus e l'obbrobrio che scaturisce dalle maglie della Bossi-Fini e dai decreti flussi. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, io poi voglio sempre sottolineare che non parliamo di un fenomeno legato ai lavoratori stranieri né ad alcune zone del territorio, perché sono tantissimi gli uomini e le donne italiane in condizioni di sfruttamento, non estimiamo almeno 50.000 e per le donne con spesso anche doppio sfruttamento, per cui quello è un altro punto che va
Perché nella legge
sicuramente
comunque viene
recuperato.
riconosciuta la responsabilità delle aziende committenti, ma è difficile poi
Se uno non
arrivarci.
sa dove sta andando a lavorare, cioè, spesso i lavoratori vengono raccolti negli insediamenti informali, vengono fatti salire sui pulmini alle rotonde, distributori e portati nelle aziende. Spesso loro neppure sanno da chi stanno andando a lavorare.
Certo.
Magari gli requisiscono anche i telefoni, così non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare dove sono stati e individuare le aziende. Quindi questo è sicuramente un altro pezzo dei controlli che andrebbe sviluppato, perché alla fine o arriviamo ai mandanti o non lo risolveremo
No,
mai il problema.
certo. Segretaria, mi scusi, vado un po' veloce, ma ho altre due domande. Le chiedo di essere breve, lo so che non sarà semplice, però quello che diceva il nostro interlocutore di prima, il permesso di soggiorno legato alla denuncia, ma il problema è che queste persone hanno bisogno di lavorare, se perdono il lavoro è finita.
Esattamente, anche perché per i lavoratori stranieri spesso ci sono enormi debiti, e quindi la necessità di lavorare è impellente, ma molto spesso anche per i lavoratori italiani il reddito non è una questione banale e si rischia di rimanere espulsi dal mercato del lavoro. I lavoratori stranieri ancora di più sono esposti. Servirebbe introdurre qualcosa di concreto e immediato.
Un
Perché il
sostegno al
problema sono i
reddito.
tempi, un sostegno al reddito immediato, così come il permesso di soggiorno per chi denuncia o l'ex 18 ter che è stato in parte allargato anche l'anno scorso, deve scattare immediatamente, perché se no non ci sarà mai la forza di denunciare se poi uno deve aspettare mesi senza possibilità di lavorare o comunque espulso da quel mercato del lavoro.
Sì.
Bisogna dare delle risposte concrete ai bisogni delle persone.
L'ultimissima cosa, anche qui molto breve, se può, segretaria, il decreto flussi che porta i lavoratori stranieri qui in Italia, li porta e poi questi finiscono in schiavitù.
Assolutamente, è un sistema che fa acqua da tutte le parti, quasi ormai sembra un sistema fatto apposta per creare invisibili, si arriva regolarmente sul territorio nazionale, poi l'azienda che dovrebbe trasformare il rapporto di lavoro sparisce, quindi non viene finalizzata la regolarizzazione, diciamo, del rapporto e si diventa invisibili. E non c'è mai la possibilità di arrivare a una sanatoria, quindi diventa un circolo vizioso in cui si è ancor più esposti allo sfruttamento e in cui è facilissimo cadere nelle mani dei caporali. E anche qui io mi permetto di dire che, a parte i casi come quello della Calabria, dove ci sono anche infiltrazioni
Sì.
criminali ben strutturate, ecco, il caporalato etnico e l'intermediario etnico in questi casi sì, è un intermediario, ma molto spesso sul territorio nazionale. Poi chi governa Effettivamente anche il mercimonio dentro ai decreti flussi sono magari colletti bianchi italianissimi.
Eh sì, va sottolineato questo aspetto. Segretaria, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi dell'invito, buon proseguimento.
Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL. Volevo andare veloce perché vi voglio assolutamente far ascoltare questa intervista che ha fatto Alessandro Braga, uno degli ex lavoratori indiani nel cantiere del consolato americano qui a Milano.
Hai solo l'ora di pranzo. Puoi andare fuori e chiamare i tuoi amici e la tua famiglia, ma qui dentro non si può fare gruppo tra noi. Quando lavori devi concentrarti sul tuo lavoro finché non esci. Lavoriamo dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino alle 6 di sera, 10 ore al giorno, anche se normalmente dovrebbero essere 8 ore. Noi ne facciamo sempre 10. Ma quando provi a fare i calcoli, non capisci nemmeno dove finiscano quelle ore. Non vedi soldi, la paga è molto bassa. In pratica, le ore che lavori sono molte di più rispetto ai soldi che ricevi. Ho lavorato qui per un anno, la paga base è di 1,80 euro all'ora. In un mese lo stipendio arriva a 1.470 euro, ma poi ti tolgono 510 euro per l'alloggio e 370 euro per il vitto. Ti rimangono in mano appena 500 euro. Io mandavo i soldi alla mia famiglia, per i figli, per la casa e per le rette scolastiche. Mi hanno licenziato mentre ero in vacanza, prima della scadenza del contratto. Mi hanno detto che non avevo più il diritto di stare qui e che devo tornare nel mio paese d'origine. Adesso mi trovo in mezzo ad una strada e non ho più nulla sul conto, perché contavo di continuare a lavorare. Ho paura. Temo che possano rivalersi sulla mia famiglia o che mi prendano di mira e mi consegnino alla polizia, come se fossi qui illegalmente, solo perché non lavoro più per quell'azienda.
Dalla campagna calabrese ai cantieri edili milanesi, alla fine lo sfruttamento è lo stesso. Finisce qui l'orizzonte delle 20. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafiero.